società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai, noi sapremo sfruttare le tue qualità.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sta per andare in onda la trasmissione settimanale a cura dei pensionati Cobas di Roma, dal titolo un tantino provocatorio: senza lavoro non c'è previdenza. Come ripeto sempre, questa trasmissione non è dedicata soltanto ai pensionati, che tutto sommato una certa tranquillità ce l'hanno, ma specialmente ai lavoratori e lavoratrici, quelli che si vedono questa benedetta pensione che una volta era certa, si sapeva grosso modo quando si sarebbe scattata, ora non c'è neanche più quello. Ci sono stati blocchi, ci sono stati delle forzature fortissime, lo sapete tutti, blocchi, allungamenti dei tempi, calcoli contributivi che cominciano a iniziare in marcata abbastanza stretta. Chi va in pensione lo saprà che sono quasi tutte pensioni calcolate col metodo misto, retributivo, finché si può. Vi ricordo che c'erano delle regole stabilite nel 94 che allungavano il tempo dell'applicazione del contributivo e ora praticamente si stanno attuando. Ecco, l'argomento di oggi principale lo svolgeremo a fine trasmissione. Prima cominciamo con un accenno sugli appuntamenti prossimi. C'è qualcosa venerdì, un convegno che svolgiamo a Viale Manzoni 55, la sede di Cobas, e verrà presentato l'ultimo libro di Giovanni Mazzetti, Contro la barbarie e sulla previdenza, e invitiamo tutti, l'ingresso è libero, non ci sono problemi, potete venire al terzo piano di Viale Manzoni. E l'argomento riguarda sì i pensionati, ma specialmente le persone che appunto stanno in attesa della pensione. Ecco, parleremo poi anche, l'intervento lo farà Marcello del CONUP sede romana, in cui analizzerà la manifestazione che faremo il 24 prossimo, perché in quella data la Corte Costituzionale si riunisce e potrebbe anche emettere una sentenza sui milioni di sui ricorsi che hanno presentato milioni di persone contro il blocco della perequazione negli anni 2012-2013. Ecco, entreremo nel dettaglio. Poi parleremo successivamente di tassi, tassazione. Ecco, l'argomento abbiamo ritenuto di svilupparlo perché c'è una confusione enorme. Ieri ho sentito la radio e il ministro dell'economia ha detto che nella sua nuova legge di bilancio hanno attuato una detassazione per i lavoratori, ma non lo sa neanche lui che la tasse sono una cosa e i contributi previdenziali individuali sono un'altra cosa.
Solo che si vergogna.
Tanto per dire, una tassa, le tasse vanno a beneficio normalmente della comunità intera, ci sono delle forme assistenziali, ma è una forma indifferenziata, mentre invece i contributi sono personali, quindi che lo Stato versi dei contributi personali individualizzati è una cosa strana. Ecco, poi vi dicevo che l'argomento successivo sarà l'intervista che faremo a Francesca dell'Unione degli Studenti. Qualcuno si sarà accorto, spero, che venerdì scorso ci sono state manifestazioni, non solo a Roma ma in tutta Italia, degli studenti che sono piuttosto agitati, per dirla in maniera gentile, contro quel provvedimento che sta dentro alla buona scuola, tra virgolette, attuata nel 2015 dal governo Renzi, in cui si obbligano gli studenti delle scuole superiori a svolgere un lavoro negriero presso enti in cui non fanno nessuna forma di apprendimento, perché mandare uno studente alla McDonald's, che cosa impara? Impara, che ne so, a dare il resto alle persone, a cucinare le patatine? Vabbè, insomma, chiamateci al numero 06 49 17 50 e risponderemo alle vostre domande.
Allora, niente, la parola a Marcello che si è distratto, perché Marcello deve parlare della manifestazione del 24.
Allora, tutto ciò che... Vai. Sono Marcello Luca, ex ferroviere, esodato e del coordinamento romano e napoletano del COMP. Allora, abbiamo in occasione della sentenza della Corte Costituzionale sulla perequazione, che non è proprio come ha detto Fulvio, che potrebbe decidere, purtroppo deciderà e speriamo che deciderà in maniera positiva per i lavoratori. Non abbiamo delle certezze su come si pronuncerà la Corte, però è importante che quel giorno ci siamo tutti quanti. E per questo abbiamo chiesto, come CONUP, Lotta dei Pensionati ancora in marcia, abbiamo chiesto un presidio che ci sarà il 10 alle ore 10 del 24 ottobre in piazza Santi Apostoli. Chi è romano sa che piazza Santi Apostoli è una piazza impegnativa, nel senso che può contenere 3.000-4.000 persone, per cui noi abbiamo chiesto che sia per 200 persone, speriamo che siano molte di più, e in più per la prima volta in assoluto c'è stata data la possibilità di manifestare in un presidio di 10 persone sotto la Corte Costituzionale, perché la Corte Costituzionale sta in un posto importante che sarebbe Piazza del Quirinale, dove c'è il Presidente della Repubblica, e materialmente questa è la prima manifestazione in cui abbiamo la possibilità di stare a pochi metri dalla Corte Costituzionale e quindi di farci vedere, per cui è importante che la cosa si sappia in giro e che sia data diffusione a questo appuntamento. Sulla perequazione posso dire che molte persone non sanno nemmeno, qui siamo tutti addetti ai lavori più o meno, e sappiamo che le persone che sono andate in pensione entro il 31/12/2012 avrebbero diritto, in caso in cui ci fosse una sentenza positiva sulla rivalutazione, sulla perequazione, avrebbero diritto a poter fare causa, oppure addirittura per assurdo la Corte Costituzionale potrebbe dire direttamente che le persone che hanno fatto ricorso o interruzione dei termini. La cosa importante che sto dicendo, e molte persone non lo sanno, è che chi è andato in pensione il 31/12/2012 deve fare quantomeno l'interruzione dei termini all'INPS per poter usufruire di questa cosa, se no non ha nessun titolo a farlo. Siccome prima parlavo con Piero e con gli altri, qui più o meno tutti quanti l'hanno fatta, ma io nel mio piccolo ho dovuto dire e dare il modulo. Se qualcuno ancora non l'ha fatta, ripeto, le persone che sono andate in pensione materialmente entro il 31/12/2012,
prima di questa data,
prima di questa
quelle
data.
Che invece sono andati dopo non possono chiedere la perequazione, quindi è inutile che facciano la domanda.
L'hanno presa e l'hanno persa.
Vai.
Ok, per cui l'appuntamento è importante. Spero che veniate e ci domandiate ragguagli su questa cosa.
Ma io aggiungo che c'è un fatto che stamattina, in un'intervista fatta al presidente dello SPI, che sono i pensionati della CGIL, questo signore dice che senza dubbio la perequazione riprenderà dal 2019, come prevedeva la legge. E ecco, io credo che non ci dobbiamo tranquillizzare per questo, intanto perché ci sono dei denari da recuperare, ci sono praticamente la bellezza di 5 anni nelle quali non c'è stata data la perequazione, quindi un pensionato come me che prende 1.500 euro al mese avrebbe da riscuotere perlomeno 4.000 euro di arretrati che non sono stati dati. E quindi non stare tranquilli, perché questo di, diciamo, riprendere la perequazione potrebbe essere una forma per aggirare la sentenza della Corte che sta per arrivare, perché se la Corte dovrà decidere anche sulla base del periodo di sospensione, perché le sentenze della Corte su questa materia pensionistica sono state molte, e in molte di esse però è consentito che le sospensioni di alcune caratteristiche della pensione siano possibili quando sono fatte per brevi periodi, no? Quindi c'è il rischio che appunto questa ripresa sia una ripresa falsa, diciamo, solo per aggirare una possibile sentenza invece più favorevole, ecco, di quelle che già ci sono. Quindi questa è la questione, che cerchiamo di essere tanti, e soprattutto non solo pensionati, perché qualsiasi sia l'importo della pensione da lavoratori dipendenti che siamo o che saranno, no? La perequazione è una difesa assolutamente ineludibile della pensione, perché un qualsiasi pensionato a livello di lavoratore dipendente, non sto parlando di vitalizio o di liberi professionisti, di lavoratore dipendente si immiserisce anno dopo anno, no? E quindi il fatto che ci sia questa perequazione, che serve essenzialmente a recuperare il valore di acquisto perso attraverso l'inflazione dalle nostre pensioni, noi non abbiamo i contratti che ci salvaguardano una parte, non abbiamo gli altri automatismi che ancora ci sono nel lavoro, no? Quindi abbiamo bisogno di un meccanismo di legge che preveda, anche perché noi abbiamo pagato il 33% del nostro salario lordo per avere una pensione che prevedeva che ci sarebbe stata anche la perequazione. La diciamo, il carattere solidaristico delle nostre pensioni era derivato dal fatto che, anche dal fatto che non solo si proteggevano i figli e le mogli con la pensione di reversibilità, ma anche la stessa pensione, come dice la Costituzione, doveva garantire libertà e dignità ai lavoratori. Senza questo, no, si andrebbe a perdere sia libertà che dignità, perché con una pensione che decresce nel suo valore d'acquisto, no, è sicuramente perso. Quindi tutti quelli interessati alla previdenza partecipino alla manifestazione, perché deve essere una manifestazione possibilmente di tutti, quelli perlomeno che ascoltano.
Sì, buongiorno, sono Ermanno, volevo aggiungere qualcosa alle cose che hanno detto sia Marcello che Piero rispetto non solo alla manifestazione, che mi sembra doveroso, oltre che adeguato a voler dimostrare il dissenso e a sostenere i giusti propositi, quindi sia a Piazza Sant'Apostoli che sotto la sede della Corte, della Corte Costituzionale. Detto questo, va tutto bene le osservazioni che facciamo. Io aggiungerei che evidentemente la questione rispetto alla previdenza è più spinosa e più complicata di quanto alcune volte, per esempio, viene interpretata anche con attenzione da chi fa una sorta di militanza sindacale non sempre coerente a quelle che sono le esigenze sia dei lavoratori che poi diventano pensionandi e pensionati, e quindi la cosa è invece, va secondo me, relegata ad un discorso un po' più ampio, nel senso che voglio dire che al di là dell'osservazione che ricordava Piero rispetto alla dichiarazione di questo o quel sindacalista dello SPID, CGL o di Arta, qualsiasi altro sindacato, io credo che rispetto alla fase che stiamo attraversando la sentenza secondo me non si fa certamente imbrigliare o influenzare da quelle che sono le dichiarazioni sindacali, ma deve analizzare la questione e dare un responso ai ricorsi che sono stati fatti, partendo da una considerazione che è di carattere generale, cioè quello che voglio dire. La sentenza raccoglie il frutto delle contraddizioni che emergono all'interno della società, che emergono all'interno del mondo del lavoro, che emergono all'interno di come si rapporta oggi il lavoro salario in imprenditori, gruppi finanziari, e quindi per esempio più di una volta da qui abbiamo detto che ormai tutta questa volontà politica che è una sorta di rivincita neoliberista punta anche non solo ad annullare le entrate del lavoro, ma a legare anche la stessa previdenza a quelli che sono i programmi finanziari, quindi di carattere speculativo, dove accrescono i profitti. Quindi questo è quindi dicevamo prima nel parlare prima della trasmissione che tra l'altro c'è in corso anche il tentativo da modificare il senso dell'acronimo INPS, no? L'INPS, in Istituto Nazionale Previdenza Sociale, dovrebbe diventare Istituto Nazionale Protezione Sociale. Questa la dice lunga, questa la dice lunga, nel senso che significa che tu vai ad annullare quel discorso che noi facciamo, diciamo che senza lavoro non c'è previdenza, e soprattutto che diciamo che per averla la previdenza al primo posto ci deve stare la centralità del lavoro. Quindi non riconoscere più la previdenza come il frutto di un salario differito nel momento in cui esci dalla produzione, ma e quindi sta cosa dovete cominciare a entrare nell'ottica di idee che vi dovete centralizzare soprattutto sui fondi pensioni privati, mentre invece all'INPS dovrebbe rimanere soltanto sta logica della protezione sociale. O capite che siamo davanti a un colpo di mano che non di poco conto, è veramente un'inversione di tendenza a 360 gradi, che quindi guai a noi se ci limitassimo soltanto a sostenere la giusta battaglia della perequazione e la giusta battaglia di farci riconoscere quello che ci aspetta, ma nello stesso tempo, proprio perché non facciamo una battaglia che è legata soltanto ai pensionati di oggi, ma ci preoccupiamo dei pensionanti di domani, e quindi è una battaglia che che investe l'intero mondo del lavoro. Ecco, su questo credo che sia quindi fondamentale che non solo il CONUP, ma non solo i coordinamenti, non solo i vari sindacati di base entrino in questa logica da creare alleanze, momenti di unità d'azione riferita quindi anche a obiettivi e a intenti comuni, che come questo qui della difesa del salario e della previdenza, che devono avere, la previdenza deve avere e deve mantenere il carattere pubblico, il sostegno quindi in questo senso di fare battaglie finalizzate a questo scopo. Ecco, questo volevo in effetti sottolineare, al di là di tutti i giusti richiami che poi facciamo per partecipare alla manifestazione del 24.
Allora, dovremmo incominciare a parlare del sistema fiscale. Sarà soltanto un inizio, ne parleremo credo a lungo poi negli anni futuri, perché di parlare del sistema fiscale non si finisce mai, no? Però cominciamo oggi anche dicendo magari poche parole. Il sistema fiscale è, secondo noi, un passaggio imprescindibile, che è proprio irrinunciabile, di una società che sia più giusta, no? E che sia anche più perequatrice, nel senso che chi vive condizioni di lavoro, condizioni sociali, politiche, culturali, no? Diverse, ha poi bisogno di momenti istituzionali in cui le diversità si compensino e si possa godere tutti quanti degli stessi diritti. Allora, il sistema fiscale, no, oltre ad affrontare i problemi generali di una società di fornire servizi efficaci, ma lo deve avere, no, questo obiettivo contemporaneamente all'obiettivo di perequare, aggiustare, ridistribuire una parte delle ricchezze che nel paese sono state prodotte, che non siano e non continuino a restare nelle mani di pochi, ma si trasformino, diciamo, in una ricchezza sociale diffusa e di cui tutti possiamo godere. Allora, le tasse, come molti di voi sapranno, no? O perlomeno di quelli che perlomeno lavorano, sono tante, perché ci sono tasse locali, tasse nazionali, ci sono soprattutto due grandi diversi tratta alle tasse: sono le tasse che gravano sulle cose e le tasse che gravano sulle persone. Le tasse che gravano sulle cose si chiamano tasse indirette. Noi tutti paghiamo delle tasse ogni volta che acquistiamo qualcosa, dalle bollette quando le andiamo a pagare, al latte, al pane, a qualsiasi cosa andiamo a comprare, perché paghiamo una tassa indiretta che si chiama IVA, che è uno dei maggiori cespiti fiscali dello Stato. Quindi quella non grava quindi sulla persona e sulle ricchezze individuali o familiari o patrimoniali, ma grava sulle cose che si acquistano. E tenete presente che questa è una tassa assolutamente ai limiti della Costituzione, perché la Costituzione dice in maniera inequivocabile che le tasse devono essere progressive, e la tassa che si paga sulle cose che si comprano è esattamente l'opposto del progressivo, nel senso che se io pago tutte le cose che compro e su tutte ci pago la tassa indiretta, l'IVA, no? Alla fine avrò speso perlomeno il 22% del mio stipendio nell'acquisto delle cose, gli alimentari, gli spettacoli, quello che avrò consumato avrò pagato perlomeno il 22%. Berlusconi, o chi per lui che è milionario, quando avrà finito di comprare e manderà i soldi alle Cayman, non ce la paga l'Ivan sui soldi alle Cayman, e nemmeno sui soldi messi in banca, e nemmeno in qualsiasi posto li abbia messi questi soldi. Quindi è chiaramente una tassa che grava in misura maggiore sui lavoratori dipendenti, su quelli a basso reddito, che non sui ricchi, i quali all'IVA daranno sì e no lo 0,05% di quello, no, che è il loro reddito complessivo, mentre sul mio reddito, no, il reddito di un pensionato, di un lavoratore, la tassa dell'IVA prevalente, non è la sola, ma è del 22%, quella più alta e più diffusa. Allora, questa, diciamo, dovrebbe essere una tassa marginale, la Costituzione non la impedisce, ma non è il criterio costituzionale per lei. Mentre invece la tassa che dovrebbe attuare la Costituzione e il carattere progressivo è l'IRPEF, che tra l'altro è entrato in vigore nel 75, approvato nel 74, 1974, è entrato in vigore nel 1975, e che era, diciamo, una modifica che, come tante cose avvenute in quegli anni, era la prima volta che si attuava a livello fiscale, no, il dettato costituzionale, quindi la progressività. La progressività, che c'è una tabella che a me non potete vedere, noi se volete lasciamo qui il materiale alla radio, potete venire ai COBS a prendere i nostri bollettini, è una tabella che non riuscirete a trovare nemmeno in internet, in cui c'è quanto al momento della istituzione nel 1965 dell'IRPEF pagavano i padroni, quelli che allora guadagnavano 500 milioni o più di lire, 500 milioni o più di lire, che non erano pochi, erano i signori padroni che si erano arricchiti attraverso l'impresa, attraverso il cinema, attraverso lo sport, quelli che avevano questo reddito così elevato. Ma quei signori pagavano il 72% di tasse, 72%. E intendiamoci bene, il 72% non significa che pagassero il 72% dell'intero importo di 500, ma pagavano l'ultima tranche, l'aliquota più alta, al 72%. Sulle aliquote invece faremo poi un discorso specifico, perché bisogna capire bene che cos'è una tassa per aliquote, che appunto è una tassa che per essere progressiva bisogna che sia scansionata in scaglioni, no, di reddito, e quindi questi scaglioni di reddito non devono, hanno tassazioni diverse, no, e crescenti mano a mano che il reddito aumenta. Quindi diciamo che qui finisce il primo discorso sulle pensioni, sulla fiscalità. Continueremo adesso, mandiamo uno stacco musicale, perché dobbiamo invece chiamare Francesca, che è una studentessa che è coordinatrice nazionale dell'UDS, e che gli chiederemo di parlare di questa manifestazione, come è andata il 13.
Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò. Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò. E venne il gatto che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò. E venne il gatto che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò. Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio mio padre comprò. E venne il cane che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò. Alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò. E venne il bastone che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò. Alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò. E venne il fuoco che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo.
Allora, buongiorno Francesca, per gli ascoltatori, Francesca è una studentessa che è coordinatrice nazionale dell'UDS. L'UDS è stata la protagonista, l'organizzazione che ha dato il via, che ha, diciamo, programmato e realizzato questa giornata di lotta, che è stato il 13 di questo mese, no? Per una cosa specifica che si sta realizzando nella scuola, l'alternanza scuola-lavoro. Quindi chiedo subito a Francesca di spiegare ai nostri ascoltatori come mai non condividono la filosofia, o perlomeno la realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro, e poi magari faremo anche altre domande. Francesca, ci
sì, allora buongiorno a tutti. Io parto innanzitutto da un dato, visto soprattutto le accuse che abbiamo ricevuto in questi giorni anche da parte di Confindustria e della CISL. Ecco, noi ci è stato detto che non vogliamo lavorare, che siamo studenti radical chic e che appunto non abbiamo intenzione di metterci in gioco. Ecco, il punto non è questo, il punto è che in via del tutto teorica l'alternanza scuola-lavoro ci è stata venduta come una metodologia didattica, e su questo, ecco, noi siamo anche d'accordo sul fatto che gli studenti possano unire in qualche modo il sapere e il saper fare, quindi applicare anche quello che studiano a scuola in ore appunto di applicazione anche più tecnica, e pensiamo che questo debba avvenire tanto per i licei, tanto per gli istituti tecnici e professionali. Il problema che noi evidenziamo a partire dal 13 ottobre è il fatto che in questo momento l'alternanza scuola-lavoro è intesa come una politica attiva sul lavoro, e quindi è servita al governo nello specifico e chiaramente anche alle imprese per dopare i risultati sull'occupazione giovanile, in quanto il sistema attuale prevede degli sgravi fiscali per le aziende che assumono studenti in alternanza scuola-lavoro. Quello che denunciamo è una condizione di sfruttamento.
Francesca, non sì, sgravi fiscali, sgravi contributivi,
Sì, sono degli sgravi fiscali per le aziende che assumono studenti, adesso innalzati al 100% per ogni studente in legge di stabilità.
Sì, sì, ma si tratta di contributi, non di fisco. Va bene, poi ne parliamo. Continua, scusa se t'ho interrotto.
Il punto è che appunto questa alternanza scuola-lavoro è intesa come uno strumento appunto di sfruttamento della manodopera gratuita. Questo perché appunto ci siamo resi conto, facendo anche un'indagine che ha coinvolto 15.000 studenti, che innanzitutto il 38% di questi studenti ha dovuto sostenere le spese per frequentare il percorso di alternanza. E sappiamo che l'alternanza è obbligatoria ai fini dell'esame di Stato, quindi questo è una grave lesione del diritto allo studio degli studenti. Ancora, il 57% ha svolto dei percorsi che non c'entrano nulla con il loro indirizzo di studi, e addirittura il 40% di questo campione, ci teniamo a sottolineare che è un campione perché ad oggi gli studenti impiegati nei percorsi di alternanza sono ben 1.400.000 studenti, ben il 40% del nostro campione ha riscontrato una violazione dei diritti durante il percorso di alternanza. Quindi sostanzialmente hanno introdotto questo provvedimento senza garantire delle tutele agli studenti e appunto rendendoli dei veri e propri lavoratori, cioè gli studenti perdono il loro status di studente e acquisiscono quello di lavoratore, chiaramente senza tutele, senza diritti e praticando del lavoro gratuito. Questo molto spesso mette gli studenti anche in contrapposizione disposizione con appunto il con gli stessi lavoratori. Ci sono casi addirittura di licenziamenti in cui ci mettono contro i nostri genitori, vogliono innescare sostanzialmente una battaglia generazionale.
Bene. Senti, ci dici quali sono stati, diciamo, i punti salienti di questa manifestazione? Abbiamo letto sui giornali, Roma, Milano, Palermo, ci puoi descrivere cosa è successo perlomeno in queste città più importanti?
Sì, dunque gli studenti sono scesi in piazza, c'erano anche tanti collettivi, singole scuole che hanno preso parte alla manifestazione, e niente, principalmente abbiamo colpito e evidenziato quali sono i problemi principali. Abbiamo fatto delle azioni davanti all'Enel a Milano, piuttosto che appunto nei luoghi che oggi sono simbolo dello sfruttamento. Ci sono state delle azioni anche davanti ai cosiddetti campioni dell'alternanza, se ricorderete, i vari McDonald's, Intesa San Paolo, che appunto erano stati durante lo scorso anno frutto di un accordo stipulato tra il Ministero dell'Istruzione e queste grandi multinazionali che diciamo tutto possono fare tranne che formazione. Quindi gli studenti evidentemente rifiutano quest'idea di alternanza scuola-lavoro che è pensata solo ed esclusivamente per il mercato del lavoro. Noi abbiamo rivendicato uno statuto dei diritti. A Roma siamo stati sotto il Ministero dell'Istruzione, ma non abbiamo ricevuto risposte, anzi la ministra continua a vagheggiare su questo tema. Hanno scritto una carta dei diritti che sostanzialmente è carta straccia, perché non prevede la gratuità dei percorsi, quindi saremo costretti ancora a pagare per fare alternanza scuola-lavoro. Ultima questione, proprio stamattina la ministra ha dichiarato che devono essere le scuole a sostenere i percorsi di alternanza. Adesso immaginiamo come questa cosa sia evidentemente impossibile, visto che ci sono stati soltanto dei tagli al sistema di istruzione e le scuole molto spesso basano il loro finanziamento sui contributi volontari delle famiglie, molto spesso tra l'altro imponendoli.
Io credo che voi dovreste manifestare sotto il Ministero del Lavoro, perché se c'è l'alternanza scuola-lavoro, questo non è più un problema della pubblica istruzione o dell'istruzione come si chiama oggi, ma è un problema pure del Ministero del Lavoro, perché voi fornite 200 ore a testa ai licei e 400 agli istituti tecnici industriali, per cui sostituite lavoratori che non venite pagati voi, non vengo, e sostituite forza lavoro che a questo punto viene espulsa dal processo produttivo con guadagno netto per le aziende. Allora bisognerà che voi manifestate realmente, se sta sentendo sulla carne, che voi state diventando lavoratori prima di esserlo realmente, cioè prima di diventare lavoratori formali. Quindi è necessario che manifestate davvero sotto il Ministero del Lavoro, perché questa sarà la vostra funzione oggi. Questo è un passaggio secondo me importantissimo.
No, ma mi sembra quello che diceva, come si chiama, Francesca? Sì. Francesca ha un certo peso, perché diciamo la verità, loro stanno affrontare una situazione che non è solo, ha detto Benedetto, non è solo scolastica, ma è solo un progetto di carattere generale che punta alla riduzione dei diritti in senso generale. Quindi quando noi denunciamo in ogni occasione la fine della centralità del lavoro, c'è anche poi la fine della centralità della cultura, ed è quindi dello studio, che è inteso come elevazione non culturale dell'essere umano o dell'individuo, e che quindi più c'è una massa di gente meno cosciente delle contraddizioni che attraversano la società, e quindi questo secondo loro relega la questione soltanto alla questione della scuola. Quindi è giusta la risposta degli studenti, ma è giusto pure quello che una volta diciamo sempre, che è importante che il movimento stesso dei giovani, dei studenti, che è la linfa vitale di ogni cambiamento, poi sia ascoltato anche da altri, sia sindacati, sia ascoltato da anche realtà territoriali, e quindi da tutti coloro che tentano di fare un progetto più ampio dopo che vuole essere anche propositiva. Quindi è giusto tentare tutti i percorsi che i studenti stanno portando avanti, solo che secondo me noi dobbiamo fare in qualche modo, come esigenza di intreccio generazionale, la nostra parte, anche perché lei prima citava che tentano di mettere contro anche gli studenti con i genitori, è la stessa, ormai la logica è quella lì, quella che perdura dentro sta società è quella di mettere in contro una generazione contro l'altra generazione, mette contro i pensionati, contro i lavoratori precari e contro i giovani che non trovano soluzione. Quindi mi sembra che è importante quello che sta montando in mezzo ai studenti, e quindi deve acquisire secondo me sempre un peso maggiore di conflittualità e d'opposizione, che deve essere anche propositiva e che unisca le forze in campo. Ecco, questo mi sembra importante sottolineare.
Francesca, ci sei, Francesca?
Sì, ci sono.
Senti, io volevo farti un'altra domanda: in che proporzione ci sono stati gli studenti tra liceali e professionali e tecnici nel corso della giornata? Come, chi si è mobilitato di più e chi si è ha avuto situazione più di diffusa conflittualità nella giornata del 13.
Sì, questo dato è molto interessante, nel senso che noi abbiamo notato, guardando chiaramente l'adesione allo sciopero, perché appunto per noi era il primo sciopero dell'alternanza, quindi poi chiaramente i numeri delle piazze corrispondono a chi ha partecipato, però è anche un numero superiore a quello delle adesioni allo sciopero in sé. In molte città magari non c'erano dei veri e propri cortei, però comunque gli studenti si sono astenuti dai percorsi di alternanza scuola-lavoro. E dobbiamo dire che abbiamo riscontrato una maggiore partecipazione quest'anno da parte dei tecnici e dei professionali, luoghi in cui la divisione tra 200 e 400 ore, ovvero le 200 ore per i licei e le 400 ore per i tecnici, è vissuta come una vera e propria ingiustizia, perché effettivamente ricalca una visione classista della società, in cui chi frequenta il liceo è appunto la classe dirigente, quella che in qualche modo non si deve sporcare le mani facendo l'alternanza scuola-lavoro, e invece chi fa parte dei licei tecnici e professionali deve fare addirittura il doppio delle ore, quindi è maggiormente sottoposto a una condizione di sfruttamento. E noi abbiamo avuto tantissimi casi di studenti che hanno firmato il nostro appello per aderire allo sciopero e che vogliono fare un lavoro all'interno della loro scuola per approvare uno statuto dei diritti che li tuteli. Quindi questa è una cosa veramente straordinaria su cui bisogna continuare a battere, perché gli studenti vogliono partecipare e soprattutto vogliono dire la loro, perché in questo momento a decidere è soltanto Confindustria e il governo. E da parte loro chiaramente quello che richiedono sono maggiori incentivi e appunto il fatto di poter assumere gratuitamente gli studenti. Ma questa cosa davvero ha un consenso ampio nel paese, che ne dica Bentivogli o che ne dica la ministra Fedeli?
Sì, guarda, questo va chiarito bene anche per gli ascoltatori. Sono già 3 anni che la cosiddetta politica attiva del lavoro, no, si manifesta con regali alle imprese, che però bisogna chiarire, non si tratta di defiscalizzazione, ma si tratta di decontribuzione, ossia sono soldi che i datori di lavoro avrebbero dovuto versare all'INPS per le pensioni e per le attività assistenziali, che l'INPS ne svolge molte, no? E che si tengono in tasca, quindi con un abbassamento notevole del salario e di quella parte del salario più preziosa, quella sociale, destinata allo Stato sociale. Quindi chi negli anni precedenti ha usufruito della decontribuzione, no, sono stati i lavoratori stessi che si sono pagati una parte del loro lavoro. Questo progetto, proprio su richiesta della Confindustria, si sta diventando strutturale, permanente e continuo, per cui il prossimo anno tutti i nuovi assunti fino a 35 anni che abbiano il contratto a tutele crescenti, perché il contratto a tempo indeterminato non esiste più dopo il Jobs Act, no? Avranno una facilitazione di pagare il 50% dei contributi pensionistici, quindi è un abbassamento in termini reali dell'11,50% dei salari, quindi c'è un abbassamento dei salari, non dei salari magari quelli più visibili che stanno in busta paga, ma di quelli che sono destinati alla contribuzione. Quindi la cosa che ti volevo chiedere ancora era se hai letto stamattina l'articolo di Anna Angelucci, questa professoressa, sul manifesto di oggi. L'hai letta?
No, mi è sfuggito. Però volevo aggiungere allora una questione a quello che dicevi, che tra l'altro per la questione appunto dello sgravio totale dei contributi, questo è valido per delle aziende che appunto hanno visto uno studente fare alternanza scuola-lavoro anche soltanto per il 30% delle ore. Quindi certo, insomma, questo per avallare ulteriormente insomma il fatto che sia un sistema pensato proprio per le imprese.
Certo, pensavo per le intese, e io credo anche per educare famiglie e studenti, no, a rincorrere, a sgomitare tra di voi, perché hanno messo lì come un albero della cuccagna, no, la impressione che poi chi fa la scuola lavoro ha più possibilità di assunto. Non è vero niente, perché i fondi stanziati serviranno sì e no per l'assunzione di 70-80 mila lavoratori nel giro di 3 anni, mentre invece nel giro di 3 anni quelli che avranno frequentato l'alternanza scuola lavoro saranno 4 milioni e mezzo o 1,5 milioni, a secondo se si prende come riferimento l'anno o il triennio. Allora, però io volevo parlare lo stesso di quest'articolo che invece è uscito oggi. Io consiglio a tutti gli studenti di leggerselo, ma anche ai genitori, no? In cui si affermano cose che noi condividiamo, in cui proprio noi, alcuni di noi, alcuni lavoratori, alcuni nonni, alcuni pensionati pensano che la filosofia complessiva, l'impianto dell'alternanza scuola-lavoro sia decisamente negativo, non ci sia niente da emendare, non ci sia da migliorare niente, perché è inemendabile, perché nella sua filosofia contiene il fatto che diminuisce il tempo da dedicare ai saperi, alle conoscenze, a quello che poi rende effettivamente i giovani in grado di pensare ai lavori futuri, perché oggi il lavoro futuro non si sarà quello, non si sa quello che è o quello che sarà. Tant'è vero che, per esempio, un'altra cosa che fa la legge di bilancio per il prossimo anno è di finanziare il 50% delle attività di formazione che faranno le imprese dentro le imprese per i neoassunti o anche per quelli che si devono convertire all'industria 4.0. Quindi noi crediamo che i nuovi lavori chiedano una cultura di base larga, approfondita, capace di affrontare la complessità, e che invece il lavoro sia proprio contrario a questo progetto di vita, no? In cui si accede al lavoro col massimo delle capacità e delle responsabilità. E domando se questa cosa tra gli studenti è diffusa oppure è un problema che viene ignorato. Francesca, tu che dici?
Ma guarda, gli studenti avevano una serie di aspirazioni, anche di richieste appunto rispetto a questa alternanza scuola-lavoro che sin dal nome diciamo risulta essere un po' fuorviante, e ad oggi chiaramente tutte queste ambizioni sono state distrutte in numerose occasioni in cui insomma si è vissuto sulla propria pelle questa organizzazione insomma totalmente sbagliata che li ha visti andare sostanzialmente a lavorare gratuitamente. Quindi è chiaro che ci sia una contrarietà, che questa contrarietà sia ampia. L'idea è quella proprio di partire dall'abolizione della 107, perché questo è un presupposto che chiaramente non si può ignorare, se non partiamo dall'abolizione della 107, da una ridefinizione di tutta la didattica, chiaramente non potremo parlare di alternanza scuola-lavoro, perché sarà pensata, come si è anche detto prima, appunto per il mercato del lavoro in funzione del Jobs Act. Ricordiamo che non è l'unico provvedimento di precanalizzazione al lavoro, ma esiste anche il contratto di apprendistato che è regolato dalle tutele crescenti, quindi chiaramente siamo in una condizione che non prevede passi indietro. Non possiamo permetterci di accettare la carta dei diritti scritta dal Ministero, non possiamo permetterci di accettare questo modello di alternanza. Non ha senso parlare di questo modello di alternanza, bisogna lavorare per appunto un avanzamento reale nel mondo della formazione e soprattutto per allargare la mobilitazione, perché finché saranno soltanto gli studenti a scendere nelle piazze e a manifestare, e diciamo speriamo che questo si costruisca, che questo vada avanti e che ci siano altre piazze. Noi stiamo per rilanciare anche su una prossima mobilitazione, speriamo che insomma questo dissenso emerga, ma dovrebbero essere tutti all'interno di questo paese, anche chi appunto i diritti non ce li ha mai avuti, chi se li è visti sottrarre dal Jobs Act. Quindi davvero la nostra speranza è quella di aver lanciato quantomeno un messaggio il 13 ottobre e che questo messaggio venga recepito anche da tutti gli altri per una mobilitazione più ampia. Abbiamo visto, come ne parla anche l'articolo di Anna Angelucci, anche la questione degli universitari, anche loro sono colpiti dal sistema dei tirocini che sottrae davvero tempo alla formazione. Quindi ecco, partiamo dall'ultimo anello della catena per iniziare a rompere la catena stessa.
Ecco Francesca, io qui voglio portare una testimonianza da nonno e spero che questi tanti nonni e tanti genitori, no, oltre che lavoratori, no, si rendano conto di che piattini avvelenati sta fornendo la buona scuola. Io vivo vicino a un liceo che è il Manara, un liceo classico, dove c'era un'esperienza di scuola lavoro che era veramente piacevole, nel senso che una decina di studenti l'anno veniva accolto dalla facoltà di lettere specializzata in archeologia e partecipavano a degli scavi, no? Nel periodo estivo facevano dei campi di lavoro con la facoltà. Da quando è entrata la scuola lavoro obbligatorio non la fanno più questa cosa qua, perché la condizione che ha provato a mettere la preside era: non è che ne potete prendere 10, bisogna che ne accettiate perlomeno 100, e siccome quella era gente seria ha detto no, noi un'attività con gli studenti no, la possiamo fare per 10 in uno scavo e non per più di 10, e quindi quella è andata nel dimenticatoio. Così una diffusissima esperienza di scuola lavoro che si faceva finché era rimasta volontaria la scuola lavoro erano gli studi tecnici professionali alberghieri, che andavano d'estate e gli studenti lavoravano 2-3 mesi, no, con un contratto tra l'altro che era tra i migliori pagati, perché il contratto che gli veniva fatto era un contratto dei lavori stagionali, che era uno dei contratti che dal punto di vista economico prevedeva un contratto migliore. E ecco, tutto questo che era positivo in un contesto di volontarietà, di ricerca, di retribuzione, no? Eccetera, è stato cancellato invece da questo obbligo, da questo lavoro coatto che non consente nemmeno a queste esperienze, che pure erano consolidate, no, di continuare ad esistere. E questo probabilmente tu avrai esperienze e narrazioni analoghe a quelle che ho io, che sono molte di meno, Francesca.
Sì, sì, anche perché appunto l'alternanza è stata introdotta nel 2005 con la legge Moratti, quindi in via sperimentale. ci sono delle esperienze che insomma tutto sommato rappresentavano dei buoni esempi, diciamo che certo si contano sul palmo di una mano, però ad oggi le esperienze che emergono maggiormente sono quelle che riguardano proprio una totale discrepanza tra ciò che si fa in alternanza e ciò che si studia in classe. Faccio l'esempio di un ragazzo di Parma che il suo progetto prevedeva, lui veniva da un istituto tecnico, il suo progetto prevedeva il monitoraggio dei sistemi informatici di un centro sportivo, quindi in teoria diciamo un progetto molto di competenza, comunque molto coerente anche col suo percorso. Nella realtà dei fatti lui si è trovato a trascinare ombrelloni sotto il sole per 6 ore al giorno, sei giorni su 7. Questo è stato uno dei casi più emblematici, oppure ancora il caso di La Spezia, in cui uno studente guidava un muletto senza il brevetto adatto a guidarlo. Il muletto si è ribaltato e questo studente è finito gravemente ferito all'ospedale. Questo per dire cosa? Che evidentemente al di là della via sperimentale, l'alternanza dovrebbe anche essere obbligatoria, nel senso che dovrebbe rientrare nelle attività quotidiane all'interno della scuola, anche per farci appassionare a quello che studiamo. D'altronde gli studenti, sia dei tecnici sia dei licei, lamentano una totale assenza di laboratori, ad esempio all'interno delle scuole. Perché non si parte da questo? Perché non si parte da un rifinanziamento dell'istruzione pubblica per dare a tutti quanti gli strumenti appunto per davvero essere a contatto con il sapere anche più pratico, perché questo è giusto. Quello che non è giusto è fare una riforma massificata per tutti quanti e utilizzare una riforma con la scusa che sia una riforma della scuola utile alla formazione eccetera, o utilizzare in realtà per dei dati che attengono al lavoro. Ecco, in questo modo non si danno delle opportunità, ma anzi le si sottraggono, come nell'esempio che appunto facevi poc'anzi, in cui evidentemente un'esperienza che poteva essere anche interessante per gli studenti si è ridotta e magari è anche dequalificata, perché chiaramente è un altro tipo di esperienza, diventa appunto qualcos'altro, e in tutto questo si dà molto spazio ai privati, si dà spazio ad aziende che non possono insegnarci nulla perché non rispettano i diritti dei lavoratori, non rispettano l'ambiente. Abbiamo tantissimi casi, tra l'altro a breve, tra pochi giorni, uscirà la nostra denuncia rispetto appunto alla questione delle aziende che inquinano i territori e che assumono studenti in alternanza. Abbiamo tantissimi esempi, soprattutto al sud, ne abbiamo fatto uno che era quello dell'Ilva di Taranto, davvero un paradosso, in una città in cui c'è un conflitto fortissimo tra lavoro e ambiente e salute, in cui ci sono persone che muoiono, lavoratori che sono malati di tumore, insomma una situazione davvero paradossale. Anziché utilizzare i saperi, l'Università di Taranto, le scuole di Taranto per appunto capire come effettivamente cambiare quella città, noi insegniamo a riprodurre quel modello. Ecco, questo è quello che non va. Quello che è stato pensato, perché quello che è stato pensato è stato solo in funzione del mercato del lavoro e non della dignità del lavoro e della dignità dell'istruzione.
Francesca, quello che dici te è soltanto è puntuale e giusto. Noi però dobbiamo, secondo me, no? Dobbiamo superare la tendenza a pensare che questi, quando fanno le cose, sbagliano. Non ci sono sbagli, ci sono soltanto programmi ben definiti, nel senso che questi qui, quando improntano modifiche di carattere sostanziale, significa che hanno ragionato molto prima di noi sulle questioni. Non a caso, no? Tu ricordi che l'alternanza scuola-lavoro è nata nel 2005 dalla Moratti, e non a caso, se ricordi, il presidente del Consiglio di questo paese era uno dei più grandi imprenditori di questo paese. Quindi questa lettura di mettere al primo posto la centralità dell'impresa e non la centralità, in questo caso riferita alla scuola, alla centralità della cultura, significa che ha messo in moto tutto questo. Diciamo che loro si attrezzano prima, non a caso, no? Pure di fronte in questi anni al montare sempre più la discussione su dare un salario di sostegno ai giovani, ai disoccupati, e noi per esempio quante volte pure da questa rata abbiamo detto che noi vorremmo rimettere al centro il lavoro, e quindi anche il sostegno ai giovani e ai disoccupati dovrebbe essere finalizzato a dare un contributo sul territorio a sostegno di quelli che sono gli interessi pubblici dei cittadini. Non a caso ci hanno fregato e ci hanno anticipato, perché hanno detto no, il nostro personale lo usiamo per le aziende private, e quindi tutto quello che dicevamo prima sul fatto che si avvantaggiano perché pagano in un certo senso le tasse, che Piero precisava che erano contributi, diciamo che è una possibilità che questi usino il lavoro gratis per non pagare poi eventualmente i contributi che dovrebbero dare ai lavoratori che dovrebbero essere occupati. Quindi era in questo senso che dicevi una cosa giusta sia te, ma è anche la stessa precisazione che faceva Piero. Quindi hai ragione, quello che rispetto che non può essere una battaglia isolata che portano avanti soltanto gli studenti. Speriamo che riusciamo a costruire, come dicevo anche prima nell'intervento precedente, una capacità di aggregazione e di resistenza sociale in cui in mezzo a sto paese comincia pure a montare l'idea che forse è opportuno difendersi contrattaccando, quindi non sempre rimanendo sul terreno difensivo, ecco.
Francesca, io ti ringrazio, spero che ci risentiremo per altre volte, e se ci sono altre iniziative, ecco, puoi concludere facendo perlomeno l'elenco di quelle più vicine, in modo che poi ci salutiamo.
Certo, sicuramente ci risentiremo, anche perché appunto la mobilitazione non si ferma, noi saremo in piazza finché ci sarà anche soltanto un caso di sfruttamento degli studenti in alternanza scuola-lavoro. Le nostre prossime iniziative sicuramente passeranno per l'approvazione degli statuti in ogni singola scuola, che per noi è sicuramente una cosa simbolica che non risolve il problema, però è un primo passo proprio per appunto dire al Ministero dell'Istruzione che ciò che si sta facendo è decisamente insufficiente, che quindi noi torneremo nelle piazze non appena insomma avremo anche discusso tutti quanti assieme internamente quale sarà la prospettiva della mobilitazione, che sicuramente ci sarà nel mese di novembre. Chiaramente allargheremo anche il profilo della mobilitazione. Per il momento noi siamo all'interno delle scuole, siamo all'interno dei luoghi di lavoro e facciamo un lavoro di monitoraggio continuo, e laddove ci saranno dei casi di sfruttamento come quello che vi dicevo prima anche sulle questioni ambientali, noi le denunceremo. Quindi sono convinta che ci sentiremo presto, spero anche magari per qualche conquista a livello territoriale.
Va bene Francesca, grazie, auguri voi per le lotte, e auguri anche noi, a noi, perché ne abbiamo bisogno tutti. Ciao Francesca.
Grazie a voi, arrivederci.
Allora, come vedrete dall'orologio, abbiamo sballato un tantino, comunque pensiamo che gli argomenti siano stati non completamente sviluppati, li riprenderemo nel tempo con i dovuti approfondimenti. La volta scorsa avevo pronunciato che sarà nostra intenzione fare una trasmissione quasi interamente dedicata al precariato e alle cooperative. Non riusciamo a organizzarci perché le persone che potrebbero partecipare, se hanno dei turni ballerini, purtroppo non possono essere né presenti in trasmissione né raggiungibili per telefono. Quindi non è programmata, ma non sappiamo esattamente quando. Ecco, prima di chiudere vi rammento velocissimamente che il 20, venerdì 20 alle 17 nella sede Cobas di Viale Manzoni ci sarà la presentazione del libro Giovanni Mazzetti, che parla di previdenza e interessa più che altro le persone che ancora non sono in pensione. Il 24 c'è questo appuntamento importante a Largo Santi Apostoli per sollecitare un tantino questa udienza. Forse risolutiva, ma non è detto che sia la sentenza quel giorno, intendevo questo all'inizio, che la discussione ci sarà, però non è detto che decidano subito. Ecco, quindi grazie a tutti, se volete avere informazioni o dare informazioni a noi, la casella postale è la solita, pensionati@cobas.it, e vi risponderemo quanto prima. Grazie a tutti e buon proseguimento di ascolto.